dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes, I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Torna a Radio Cooperativa l'appuntamento settimanale con gli approfondimenti, i fatti, le tematiche riguardanti la provincia alpina di Belluno. Al microfono Zenone Sovilla, che saluta i radioascoltatori e che, se lo vorrete, vi terrà compagnia per i prossimi 90 minuti. Voci dalle Dolomiti, infatti, va in onda dalle 17.30 alle 19 il martedì in FM in streaming. E poi potete ritrovarla in versione podcast, ovvero digitale in internet, a radiocooperativa.org o anche nel sito bellunopop.it. Questa settimana torniamo ad occuparci della questione agricoltura, agricoltura sana, agricoltura pulita, ma anche monocultura con impiego di pesticidi, che tanto preoccupa sia per i riflessi sulla salute delle persone, sia su quella degli altri animali, sia sull'ambiente naturale. Ne parleremo con Andrea Tomasi, che ha realizzato un documentario sul tema. Si tratta del lavoro Pesticidi siamo alla frutta, Biancaneve non è sola. Un'indagine a vasto raggio che si occupa appunto della problematica dell'agricoltura intensiva e dell'utilizzo di sostanze chimiche pericolose. Lo fa intervistando una serie di studiosi di questa materia. Andrea Tomasi, giornalista, collega, non è nuovo a questi lavori, ha già realizzato Veleni in Paradiso, un altro documentario che si occupava in quel caso sia dell'inquinamento in agricoltura da pesticidi, sia dei problemi che ha avuto la provincia di Trento per quanto riguarda altre emissioni inquinanti legate in particolare all'attività metallurgica in Valsugana. E Andrea Tomasi, che è stato anche l'autore del libro La farfalla avvelenata, in precedenza, dedicato specificamente a delle vicende giudiziarie riguardanti proprio delle discariche abusive di veleni in Valsugana, legate a quanto pare appunto anche alle attività industriali in loco e non solo. Andrea Tomasi dunque ci racconta questo nuovo lavoro, Pesticidi siamo la frutta, Biancaneve non è sola, documentario che sarà proiettato a Trichiana nella sinistra piave bellunese dopodomani, giovedì 7 giugno 2018 alle 20:30. L'iniziativa rientra nella campagna bellunese Liberi dai Veleni, che è nata alcuni anni fa sulla scia dell'arrivo in provincia di Belluno di aziende soprattutto provenienti dalla zona del Prosecco, quindi della zona pedemontana trevigiana, aziende che cercano di estendere la loro area di coltivazione. È partita una mobilitazione nel bellunese per evitare che queste aziende implementino una modalità di agricoltura simile a quella che tanto preoccupa le popolazioni nella zona appunto del Prosecco, e perciò è partito anche un grande lavoro che è sfociato nella stesura e quindi poi nella illustrazione alle amministrazioni comunali, che in molti casi lo hanno poi reso ufficiale, operativo, adottato, di un regolamento di polizia rurale che mette al bando i pesticidi pericolosi nei territori comunali di buona parte dei municipi della Val Belluna, compresi quelli di Belluno e Feltri, due comuni più grandi. Con Andrea Tomasi dunque abbiamo parlato di questo documentario, Pesticidi siamo la frutta, Biancaneve non è sola, nel quale molti protagonisti delle indagini scientifiche su questo tema spiegano quali sono le implicazioni che preoccupano legate a questo modello di agricoltura intensiva. Ecco l'intervista. Ebbene, allora per cominciare volevo chiederti qualcosa sui tuoi due precedenti lavori, sempre su tematiche riguardanti i danni e i rischi da inquinamento ambientale. Un libro prima e poi un precedente documentario.
Sì, Pesticidi siamo alla frutta è in qualche modo la prosecuzione naturale del precedente documentario, Veleni in Paradiso, in cui si parlava del traffico di rifiuti tossici che aveva come capolinea il Trentino, la Valsugana in particolare, e in una parte si affrontava la questione dei pesticidi parlando anche del caso di Malles, del caso positivo di Malles, dove si era lavorato, i cittadini, i comitati avevano lavorato per creare una zona pesticidi free. Pesticidi siamo alla frutta è il sequel, se vogliamo, però non ci fermiamo in questo caso al Trentino o all'Alto Adige, parliamo di tutta Italia, anche se chiaramente una buona fetta del documentario è dedicata alla melicoltura, e quindi quando parliamo di melicoltura in Italia parliamo in buona parte di Trentino. E quindi è il secondo documentario, anche se in mezzo c'è stato, se vogliamo, un altro mini documentario, Un filo appeso al cielo, dedicato all'oncoematologia pediatrica di Padova, e a monte c'è il libro inchiesta La farfalla avvelenata. In questo documentario invece, Pesticidi siamo la frutta, e affrontiamo le questioni di ambiente e salute sentendo gli esperti, sentendo medici, pediatri, oncologi e glaciologi, e anche il meteorologo Luca Mercalli. E utilizziamo i dati, e non è un documentario neutro perché noi prendiamo una posizione, siamo, come dire, evidentemente contro un certo modo di fare agricoltura, siamo contro l'agricoltura intensiva, e però utilizziamo i dati, utilizziamo i numeri, facciamo parlare i numeri, i dati dell'ISPRA, cioè le tonnellate di pesticidi venduti in Italia regione per regione, e quindi il venduto è l'utilizzato. I dati sono abbastanza impressionanti, e il tutto condito da due presenze che a me fanno particolarmente piacere, quella di Marco Paolini, attore, regista, scrittore, e quella di Velia Lalli, la regina, diciamo, della stand-up comedy in Italia, con il suo umorismo graffiante che, come dire, parla di un certo modo di consumare biologico e dei problemi legati al mondo del biologico, perché non è un mondo senza difetti, è un mondo comunque perfettibile, anche se, come emerge peraltro dal documentario, dal docufilm, per il momento pare essere l'unica strada veramente percorribile, l'unica alternativa.
Senti, quindi il quadro che esce dalle testimonianze che avete raccolto, che hai raccolto in questo documentario, qual è?
È un quadro in cui vediamo un paese, l'Italia, che a livello istituzionale pare fare poco in termini di studi, di ricerche sugli effetti di questi fitofarmaci. E quindi, come sempre, tutto è lasciato, o buona parte del lavoro è lasciata al volontariato, quindi ai medici per l'ambiente, che fanno le analisi, con le risorse a disposizione. Si parla di studi, per esempio, effettuati a Roma su 14 donne in gravidanza, un campione che statisticamente, se vogliamo, non è rilevante, ma un campione significativo perché nel 100% del campione si trovano pesticidi, quindi pesticidi nelle urine delle donne in gravidanza e pesticidi quindi nel corpo delle donne e quindi dei bambini che portano in grembo. Un'Italia che fa poco e un'Italia che forse sottovaluta, come dire, gli effetti che possono avere i pesticidi sull'ambiente, sulla salute, come dice il professor Leonardo Pinelli, pediatra. E il problema è che tutto è a norma di legge, cioè siamo avvelenati a norma di legge, perché ogni singolo pesticida è perfettamente in regola se andiamo a fare le analisi. Il problema, come dice lui, è che non ci sono studi approfonditi e quindi garanzie sugli effetti del cocktail dei pesticidi. Quindi noi parliamo degli effetti per quanto riguarda l'assunzione di questi cibi, e poi c'è tutto il discorso legato invece alla convivenza tra chi lavora e vive di agricoltura e coloro i quali invece non vivono di agricoltura e vivono in mezzo alle coltivazioni o comunque poco distanti dalle coltivazioni. Quindi, appunto, non parliamo di meleti e basta, parliamo di uva, parliamo di altro tipo di frutticoltura. In Italia, appunto.
Ecco, a questo proposito vorrei ricordare, per poi chiederti un altro approfondimento rispetto alla tua esperienza, che qui a Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, abbiamo parlato spesso della questione inquinamento da pesticidi, soprattutto legandola all'arrivo in provincia di Belluno di aziende spesso provenienti da aree vicine, in particolare dalla zona della pedemontana trevigiana, per espandere le colture della vite destinata alla produzione del prosecco. E questo è uno dei fenomeni. C'è anche una certa presenza di nuove aziende che fanno invece melicoltura, e questo ha inquietato particolarmente le popolazioni, soprattutto della fascia meridionale della provincia di Belluno, la Val Belluna, dove si sono insediate queste colture con anche sbancamenti, quindi anche con modificazioni significative del paesaggio, ma soprattutto l'inquietudine riguardava gli effetti del tipo di agricoltura che si andava a mettere in atto, quindi presumibilmente intensiva nella maggior parte dei casi con l'utilizzo di pesticidi. È partita una campagna ormai più di 5 anni fa, ne abbiamo parlato spesso qui anche intervistando le persone impegnate sui vari fronti, a cominciare da quello dello studio scientifico e tecnico della situazione. La campagna è sfociata nell'elaborazione di un regolamento di polizia rurale da proporre ai comuni interessati e a tutti i comuni della provincia, quindi un regolamento elaborato da un gruppo di studio, un gruppo di lavoro, e poi trasformatosi in una campagna, quindi da un movimento che si chiamava Terra Bellunese, poi a una campagna che si chiama Liberi dai Veleni, che ha organizzato serate di conoscenza, portando esperti di vario tipo, e alla fine questo regolamento è stato approvato da molti comuni, compreso il comune capoluogo, Belluno, Feltre e vari comuni interessati da questo fenomeno delle nuove colture, e altri invece hanno fatto un loro regolamento, che però non è considerato sufficiente. Il regolamento della campagna Liberi dai Veleni, che è in essere appunto in diversi comuni ormai, prevede la messa al bando di tutti i pesticidi che riportano in etichetta l'indicazione di pericoloso, di pericolosità. È un'indicazione che è connessa con la classificazione fatta in base ai criteri rilasciati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come ci ha spiegato varie volte qui Giada Pislor, la rappresentante del movimento della campagna Libre dai Veleni, che risentiremo poi alla fine di questa nostra conversazione. Ecco, volevo chiederti, rispetto al lavoro che hai fatto al documentario Pesticidi siamo la frutta, all'interlocuzione con tutta una serie di testimoni, qual è la tua impressione che hai avuto rispetto al mondo istituzionale e politico, cominciare dai comuni per l'appunto?
L'impressione, io se non voglio inoltrarmi su terreni che conosco poco, posso darti una mia impressione appunto sulla reazione per quanto riguarda anche le serate, le proiezioni che iniziano a essere molte, la reazione da parte della cittadinanza e da parte delle amministrazioni. Qualche amministrazione un po' più attenta e qualche altra è un po' distratta, usiamo questo termine, e la popolazione inizia veramente ad essere preoccupata perché inizia ad informarsi in un certo modo. Ecco, internet è una benedizione da questo punto di vista perché permette anche un facile accesso a un certo tipo di informazione, diciamo così, meno mainstream. E c'è tanta attenzione, l'impressione però è che per quanto riguarda i regolamenti ci sia veramente la giungla assoluta, nel senso che poi se noi guardiamo anche alla possibilità di chiamare i vigili urbani per multare gli agricoltori che non rispettano le regole, poi vediamo anche che tutto questo, cioè le regole messe su carta, si scontrano con la realtà, perché è difficile che il vigile urbano riesca a coprire una determinata zona che è comunque molto ampia e riesca ad intervenire tempestivamente. E quindi questo è un problema. Questo è un problema perché evidentemente si va a monte, cioè si va alla questione della cultura, della convivenza e del rispetto del diritto alla salute degli altri. Cosicché cosa succede? Che la gente si organizza, ammesso che riesca ad organizzarsi, in comitati e si affida alla tecnologia, quindi conosco cittadini che passano il tempo con la videocamera o magari la videocamera del cellulare sulla finestra per dimostrare che con gli atomizzatori si vanno a fare i trattamenti veramente fin sotto le finestre di casa, anche in orari improbabili. Ecco, recentemente sono stato ad una serata in un paese del Trentino, Caldonazzo, dove esiste un grosso problema di convivenza fra questi due mondi, cioè il mondo di chi vive di agricoltura e quindi che sfama le proprie famiglie con l'agricoltura intensiva e il mondo di chi invece fa tutt'altro. E c'è il caso emblematico di questo asilo nido che è stato costruito in una zona, in un'ex zona artigianale, in mezzo ai meleti, quindi con famiglie veramente preoccupate perché per vario tempo sono arrivati, come dire, gli spruzzi dei trattamenti sono arrivati veramente nel giardino dove stanno i bambini.
Ma sì, infatti il problema dei controlli è un passaggio nodale. Peraltro a monte appunto c'è il tipo di regolamento. Come abbiamo spiegato varie volte, la particolarità che rende innovativo questo regolamento approvato da molti comuni e che è ancora in corso di approvazione, si sta espandendo con l'obiettivo che arrivi a tutti i comuni della provincia di Belluno, che è una provincia privilegiata da questo punto di vista, non avendo un insediamento preesistente di grosse colture e quindi di grosso business, può avere un margine di movimento più ampio anche rispetto al mondo degli agricoltori e delle aziende, delle rappresentanze, delle associazioni di categoria, che per quanto diciamo comunque abbiano rappresentato un'interlocuzione non sempre semplice, però non rappresentano quegli interessi che invece ci sono per esempio in un posto come il Trentino, dove tutto è più complicato ovviamente da affrontare. Però il regolamento ha questa particolarità di non essere così complesso, andare a distinguere i metri, gli orari, ma semplicemente di mettere al bando su tutto il territorio del comune i prodotti che in etichetta riportano una certa indicazione che c'è sempre, con ciò tutelando la salute a cominciare da chi li utilizza, a tutti gli altri cittadini, all'ambiente circostante. Quindi,
tu parli dei veleni, quelli riconosciuti come pericolosi, giusto?
Sì, sì. Tipo, alla fine sono moltissimi e quindi è una lista piuttosto ampia e sono tutti prodotti sostituibili. Quindi per, diciamo, l'agricoltore si tratta semplicemente di cambiare il protocollo, di seguire altre cose per ottenere gli stessi risultati.
Sì, poi è vero, perdonami, che in Europa, mi viene in mente la vicenda del glifosato, si è giocato molto per tanto tempo sul termine pericoloso o potenzialmente pericoloso, per cui spesso si gioca, concedetemi questo termine, un po' con le parole. Poi parlo di un altro esempio invece virtuoso che mi è stato segnalato in Emilia-Romagna. Una persona mi ha detto: guarda, io sono stato in ferie con mia moglie in Emilia-Romagna, andavo in giro in bicicletta per queste pianure. E andavo in campagna e vedevo le colture, erano diverse, pesca, albicocche, di varie cose, e non vedevo trattori. E ad un certo punto mi sono chiesto: ma questi con cosa li trattano allora i frutti? Come fanno? E nel farlo apposta hanno incrociato in bicicletta un agricoltore che ha risposto a questa domanda. Lui ha detto: ma qui si lavora molto sulla varietà delle colture. E di fatto non vengono trattati. Ora sarà anche un esempio, se vogliamo, limite, non lo so, sarà che non in tutte le zone ci si può muovere in questo modo, però è un esempio virtuoso
Certo,
e di come le cose possono andare anche diversamente. E lo dico riferendomi, come dire, anche al problema della monocoltura, perché non lo dico io, lo dicono esperti agronomi: dove c'è monocoltura, il numero di pesticidi aumenta perché la resistenza negli anni è aumentata.
certo. Infatti la varietà delle colture crea poi appunto una sinergia anche di protezione. Rispetto agli agenti esterni che possono creare delle difficoltà, si usano poi anche i fiori. Ultimamente ci sono esperienze ben già consolidate anche nella viticoltura, per esempio, come difese, naturali. Per cui in realtà, ciò che sappiamo è che si può fare molto e ci interroghiamo un po' sul perché di questa pigrizia. Nel caso del Trentino, per esempio, c'è stato almeno fino a poco tempo fa, una forte resistenza da parte del mondo. Siamo con degli interessi più vasti e consolidati delle mele, una forte resistenza all'idea che era necessario avviare un percorso di conversione. Invece, ultimamente mi sembra che ci sia stata qualche correzione di rotta in proposito, o sbaglio?
Sì, iniziano ad esserci segnali in questo senso. I grandi consorzi stanno anche lavorando per l'assegnazione di alcuni frammenti di terreno solo ed esclusivamente al biologico, per cui si sta guardando con molta attenzione evidentemente al mercato. E torniamo al solito discorso: alla fine siamo noi consumatori che in qualche modo, senza rendercene conto, abbiamo il pallino in mano, perché è evidente che noi ogni volta che andiamo ad acquistare qualcosa di fatto votiamo, cioè diciamo al mercato molto chiaramente che cosa vogliamo o non vogliamo. Nel momento in cui continuiamo ad acquistare un certo tipo di prodotto, il mercato continuerà a darci quel prodotto. Se invece invertiamo la rotta, noi, ogni singolo cittadino inverte la rotta, e qualcosa prima o poi cambia a livello macro. E come dice Remigio Furlanut, che è un cantautore tarantino che ci ha concesso l'utilizzo della sua canzone dedicata appunto a Taranto, buongiorno Taranto. Lui in un passaggio dice: la rivoluzione possibile è quella interiore. Quindi, quando noi, ogni singolo cittadino, quando tutti noi capiremo che abbiamo noi veramente la possibilità di far cambiare le cose, allora quel giorno cambieranno veramente. Concedimi, Zenone, una cosa prima che io me ne dimentichi, perché questa dimenticanza sarebbe imperdonabile. Riferimento al documentario, volevo ricordare che questo documentario l'ho realizzato io. Sì, c'è il mio nome, diciamo, e però accanto a me c'è Leonardo Fabbri che mi ha aiutato sul versante tecnico. E voglio ringraziare anche Luca Pichenstein, Franco Delli Guanti, Francesco Calcagni, Michele Bortolameolli. Poi c'è una lunga lista, ma non riesco a farla a raccontare.
Questa la vedremo nei titoli di coda, sicuramente ecco,
Esattamente.
che ricordo, innanzitutto si potrà vedere giovedì sera a Trichiana, poi ricorderò più avanti con precisione questo appuntamento. E ti ricordo, ti chiedo a proposito, visto che ne stiamo parlando, se ci sono già altre date, perché non potesse esserci dopo domani a Trichiana, in cui può raggiungervi per vedere il documentario.
Noi al momento viaggiamo senza radar, per cui andiamo sostanzialmente dove veniamo invitati. Abbiamo una serie di tappe quasi definite per quanto riguarda settembre. Saremo sicuramente a Merano il 13 settembre, nell'ambito del Festival La Terra in Prestito, titolo che io adoro peraltro. E poi saremo sicuramente in giugno, il 13 giugno a Roma. E adesso io vi chiedo questo, di andare sulla pagina Facebook, Pesticidi Siamo la Frutta, e lì trovate tutti i dettagli sulle tappe, sulle proiezioni, e rispondiamo anche ai messaggi di chi vuole invitarci. Magari a noi in fondo basta poco, basta una sala degna di questo nome, un proiettore, un telo e poi ci siamo, basta mettersi d'accordo.
Per finire ti chiedo, alla luce appunto di tutto uno scenario denso di dati empirici inquietanti e peraltro sempre più inquietanti, con un andamento preoccupante che si misura sulle malattie anche dei bambini e degli adulti, tu che cosa prevedi dopo aver ascoltato una serie di esperti? Che cosa prevedi rispetto a questa emergenza? Ti sembra che tutto vada troppo lentamente e che non sia possibile un'accelerazione, o credi che in fondo basti poco affinché poi anche le istituzioni riescano in qualche modo a liberarsi dalle pressioni del business, dell'agrobusiness e fare la cosa giusta, diciamo così?
Io voglio essere ottimista, nel senso che io in queste proiezioni ho visto tanta gente molto attenta e anche molto agguerrita, cioè della serie voglio farmi sentire, per cui spero che non debba passare troppo tempo perché gli esperti continuano a dirlo che esistono problemi legati appunto, non si parla solo di tumori, in questo caso si parla di malattie degenerative. Per cui gli studi iniziano ad essere molti e inizia ad essere difficile anche per qualcuno ribattere dicendo: ah, ma no, non ci sono certezze su questo. E la cosa dovrà essere presa in mano, di sicuro le persone, i cittadini, soprattutto quando diventano genitori, perché il problema riguarda in buona parte i bambini. E quando diventano genitori si attivano. Magari qualcuno era meno sensibile fino a qualche giorno prima, poi diventando padre, diventando madre, capisce che non si può delegare e soprattutto non ci si può fidare troppo della delega.
Benissimo, allora ti ringraziamo e ti avremo di nuovo questi microfoni sicuramente per fare un bilancio dei primi mesi di proiezione del documentario per capire poi se ci saranno delle novità anche rispetto al quadro istituzionale che, come abbiamo visto, non è del tutto incoraggiante. Ricordo l'appuntamento con il documentario Pesticidi, siamo alla frutta, che è a Trichiana giovedì sera con questo lavoro di Andrea Tomasi, che abbiamo al telefono, giornalista di Trento,
In
affiancato
collaborazione con Leonardo
da
Fabbri.
Leonardo Fabri. Grazie mille di essere stato con noi.
Is all I can afford. Better than wait a fight. Better than wait a fight. Better than wait a fight. I hear before. Better than wait a fight. I hear before. Before. Stuck under my nails and in my bones. Between my legs and your labels till it's said. Damn, she's lost on me. Damn, she's lost on me. Damn, she's lost on me. Let's try love and love. Damn, she's lost on me. Let's try love and love. Oh, the Lord. My own rage, ignore it. I tried bleeding out the pain I'd stirred. Stuck under my nails and in my bones. I give love to those who can afford.
Melissa Lavoux. Musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons da questa artista americana. Si tratta di brani che sono tratti dal grande archivio del freemusicarchive.org, un sito web americano a cui attinge voci dalle Dolomiti, che a sua volta è rilasciata in versione online come podcast secondo licenze libere Creative Commons nel sito radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it, dove potete trovare le puntate fin dall'inizio di questa esperienza settimanale con Voci dalle Dolomiti, che risale all'autunno del 2011. In apertura di trasmissione questo martedì 5 giugno 2018 abbiamo ascoltato l'intervista con il giornalista e filmmaker trentino Andrea Tomasi, che ha parlato del suo documentario Pesticidi, siamo alla frutta, Biancaneve non è sola. Si tratta di un'opera recente che sarà proiettata il 7 giugno, dopodomani, giovedì, alle 20:30 alla Sala San Felice di Trichiana nell'ambito della campagna Liberi dai Veleni. Parteciperà alla serata anche lo stesso regista Andrea Tomasi, ci sarò anch'io per animare un dibattito che seguirà la proiezione. Appuntamento dunque a Trichiana, Sala San Felice, con il documentario Pesticidi, siamo alla frutta, giovedì il 7 giugno alle 20:30. A proposito della campagna Liberi dai Veleni, che propone anche questa serata, vi faccio riascoltare ora un'intervista con la portavoce di questo movimento, che raccoglie un vasta serie di realtà individuali e collettive che animano appunto la campagna Liberi dai Veleni, la portavoce Giada Pislor, che ai microfoni di Radio Cooperativa ha fatto il quadro della situazione alla luce dell'approvazione da parte di numerosi comuni bellunesi del regolamento di polizia rurale che mette al bando i pesticidi pericolosi, che era stato elaborato e proposto per l'appunto nell'ambito della campagna Liberi dai Veleni, dopo l'iniziativa originaria del movimento Terra Bellunese che aveva steso appunto la prima versione di questo regolamento di polizia rurale, che è stato adottato fra gli altri anche dal comune capoluogo Belluno e da quello di Feltre. Ora si tratta di vedere come si procederà dal punto di vista applicativo e dunque con i controlli per verificare che effettivamente nei territori comunali che sono assoggettati a questo nuovo regolamento non vengano utilizzati per niente i pesticidi pericolosi. Ascoltiamo che cosa ci ha detto Giada Pislor.
Bene, sì, all'inizio di questa nuova stagione agricola la Val Belluna vede qualche cambiamento rispetto anche all'anno scorso, positivo, perché molti comuni della destra Piave hanno deciso di seguire l'esempio di quelli che già avevano adottato il regolamento per l'uso dei pesticidi promosso e ideato dal gruppo Terra Bellunese, Movimento Terra Bellunese, e sostenuto dalla campagna Liberi dai Veleni. Questi comuni sono Santa Giustina, Cesio Maggiore, Sospirolo e Sedico, che tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 hanno appunto approvato in consiglio comunale questo nuovo regolamento. E questa è una cosa molto importante nel puzzle, diciamo, della provincia di Belluno. La Val Belluna adesso comincia ad avere un assetto più rassicurante, non solo per la salute dei cittadini, ma anche un po' per l'idea di sviluppo di modello agricolo che il territorio vuole portare avanti, diciamo. Rimane purtroppo questo nodo della sinistra Piave, dove ancora c'è un regolamento che le amministrazioni sostengono essere state, diciamo, le primi precursori, ecco, diciamo, di una nuova regolamentazione, però ha ancora delle falle, dei grossi problemi, soprattutto dal punto di vista dell'attuazione del regolamento e dei controlli da porre in atto. Quindi, diciamo, questa nuova stagione agricola che si affaccia sicuramente porta una visione complessiva della Val Belluna e anche di parte del Cadore e del Comelico, diciamo, omogenea e coesa. E questa è una cosa veramente importante, perché aiuta molto intanto le figure che verranno identificate, che verosimilmente saranno i vigili urbani, per quanto riguarda i controlli sul territorio. Quindi una rete di territori che hanno uno stesso regolamento con i piccoli adattamenti del caso, del territorio singolo, diciamo, è importante perché permette di fare squadra e quindi intanto reperire informazioni, competenze, know-how, eccetera, in modo, diciamo, uniforme e coeso. E poi anche nel trovare le persone, le professionalità che si occuperanno di questi controlli. E questo è un tema che sta interessando le amministrazioni che adesso hanno approvato questo regolamento unitario, e anche nell'ottica appunto di una futura ideazione del biodistretto a livello provinciale. Ecco, queste sono le tematiche che politicamente adesso sono in gioco, e molti comuni, principalmente Belluno e Feltre, che sono i due comuni principali della provincia, stanno portando avanti e si stanno proprio impegnando per capire come potrebbe essere portato avanti lo sviluppo, con tanti attori sul territorio, per cui dal reparto scolastico alle aziende, ai soggetti, ai cittadini, agli acquirenti, eccetera. Quindi, diciamo, le premesse sono buone, insomma, e quindi è un'ottima situazione congiunturale, ragion per cui Liberi dai Veleni adesso si sta muovendo in questo senso di nuovo, ha ripreso proprio all'inizio della stagione agricola per scaldare ancora un po' gli animi in Sinistra Piave, per vedere se riusciamo a chiudere il puzzle, chiudere gli ultimi tasselli di questo puzzle e quindi avere una Valbelluna veramente competitiva, secondo me, da questo punto di vista. E adesso stiamo come campagna Liberi dai Veleni, ci stiamo concentrando molto su sulla proposta ai cittadini, cioè fare molta informazione su quello che già c'è nel nostro territorio. Infatti le nostre future serate, la prima è già iniziata a fine febbraio a Mel, e si intitolava proprio "L'agricoltura del futuro esiste già, sosteniamola", e abbiamo portato e abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico positivo. Abbiamo portato lì aziende del territorio che descrivevano se stesse attraverso un bellissimo documentario fatto da Aldo Pavan, che è un giornalista, documentarista, fotografo eccetera, con un'esperienza trentennale, che dopo aver girato documentari in tutto il mondo, dal Gange al Nilo, India, Africa, Stati Uniti, dappertutto, ha deciso di venire qui in Valbelluna, ed è stato veramente emozionante, una serata emozionante in cui lui ha veramente, con la sua arte, la sua capacità, è riuscito a far risaltare le caratteristiche di queste nuove aziende agricole, in cui tanti sono giovani e giovanissimi, che hanno fatto altre esperienze lavorative e poi per scelta, dopo un percorso di studi e lavorativo, hanno scelto di dedicarsi all'agricoltura, all'allevamento di un certo tipo, quindi stiamo parlando di tutte aziende biologiche, oppure di persone, donne anche, soprattutto, che si sono rivolte al mondo dell'artigianato con prodotti locali come la lana della pecora di Lamon, e quindi, cioè, tutte esperienze veramente positive, piene di passione e anche di competenza da parte di queste persone, giovanissimi e anche meno giovani, e che hanno, fra l'altro, abbiamo anche queste aziende hanno presentato i loro prodotti sia per l'artigianato, poi abbiamo fatto un piccolo buffet in cui le aziende agricole hanno offerto i loro prodotti, e alla gente è piaciuto, e questo è importantissimo, perché quello che vogliamo trasmettere noi è che non serve andare lontano, noi possiamo addirittura essere esempio per altri territori. Abbiamo qui delle aziende che l'unica cosa che chiedono è di essere sostenute dalla parte politica e dalla parte dei cittadini. Se questo patto di solidarietà tra aziende e cittadini, amministrazioni, viene sancito, allora questo è già il primo passo per raggiungere l'obiettivo di un'agricoltura che sia veramente non solo di sussistenza, ma anche un esempio per territori messi anche, diciamo, in situazioni più difficili anche del nostro, e quindi motivo di orgoglio per il nostro territorio, secondo me.
Senti, e quindi questo regolamento per aprire la strada a un'agricoltura, un modello agricolo sano, possiamo ricordare intanto cosa prevede, così giusto per capire che cosa hanno approvato, a che cosa si sono impegnati i comuni che hanno approvato questo regolamento, e poi appunto magari approfondiamo anche che cosa ciò può implicare per il modello agricolo in una provincia di montagna, una provincia alpina come quella di Belluno, in cui l'agricoltura può essere un grande potenziale, ma anche avere grosse difficoltà rispetto a dove le condizioni sono più facili.
Certo, innanzitutto c'è una base proprio metodologica del regolamento che è fondamentale, e cioè nel territorio non ci sono aree favorite e aree sfavorite, cioè la quasi totalità degli regolamenti vecchi approvati dalle amministrazioni italiane prevede che in alcune aree sensibili e attorno ad alcune aree sensibili ci siano delle particolari regole di tutela, però possono essere alcuni edifici, alcuni spazi sono tutelati come si chiamano aree sensibili, e sono gli asili, le scuole, i parchi gioco, i parchi pubblici, le case di riposo e via dicendo, e sono tutti luoghi ovviamente dove l'afflusso della popolazione, soprattutto quella che magari potrebbe essere più sensibile, è alto l'afflusso. Cosa vuol dire che a 30-50 metri, per una fascia di 30-50 metri intorno a questi edifici o questi spazi, non si possono spruzzare determinati pesticidi? Ma questo però non prevede nient'altro, cioè al di fuori di questa fascia puoi fare tutto quello che vuoi. Mentre il regolamento promosso da Terra Bellunese prevede che tutto il territorio sia tutelato alla stessa maniera. E questo implica che anche nel momento dello svago, dello spostamento da casa lavoro, da casa scuola, tutto il territorio sia tutelato, per cui a differenza per esempio di alcuni territori qui vicini alla nostra provincia, come può essere Trevigiano, in cui le aree agricole e i percorsi silvopastorali sono un'area pericolosa in alcuni momenti dell'anno, invece con un regolamento del genere tutti sarebbero obbligati a fare attenzione, e voglio dire chi utilizza i pesticidi, e invece i cittadini sarebbero considerati tutti uguali. Non ci sono cittadini di serie A o di serie B, non ci sono cittadini che in certe ore sono tutelati e in certe ore no, per cui che ne so, il sabato e la domenica, come succede anche qui in provincia, ci sono cittadini che denunciano l'attività agricola con uso di pesticidi proprio nel weekend, quando ovviamente il personale preposto non è diciamo in servizio e quindi non può fare controlli, e quindi diciamo in generale la tutela della salute sarebbe migliorata. Questo è fondamentale, cioè tutto il territorio è tutelato, non ci sono solo degli spazi come delle riserve indiane in cui la gente deve stare lì dentro per pensare di essere almeno un po' più al sicuro, ma tutto il territorio è di pari dignità. E questo dal punto di vista turistico potrebbe anche diventare un volano, una carta da giocare nel momento in cui un territorio politicamente decide che questa è la strada che vuole prendere. Poi c'è un altro aspetto, diciamo c'è una normativa europea nazionale a cascata che arriva a regolare questo settore, quello del comparto agricolo e dell'allevamento, e dà già una serie di limiti che però vengono puntualmente derogati, cioè ci sono alcuni prodotti che per ragioni di vario genere, a volte per una paventata emergenza sanitaria, altre volte per periodo di deroga e quindi di lenta messa in attuazione di una eliminazione di un prodotto, questi prodotti vengono comunque utilizzati ancora per anni, ma era il caso del 2017 che proprio sul baby food, cosiddetto cibo per bambini, sono state fatte delle deroghe della Regione Veneto proprio per utilizzare pesticidi su questo tipo di produzioni. Mentre il regolamento polizia rurale, diciamo, di Terra Bellunese prevede un inasprimento dal punto di vista del numero di prodotti vietati e le deroghe sono non previste, ragion per cui il lavoro che deve fare l'agricoltore e secondo noi a monte l'associazione di categoria, che dovrebbero essere loro ad aiutare gli agricoltori in questa fase di passaggio, cosa che non è ancora avvenuta, dovrebbe essere un semplice studio che per esempio gli agricoltori biologici, biodinamici e via di seguito fanno abitudinariamente, quindi un mettersi in gioco per trovare i sostituti consentiti dal regolamento per sostituire quel tipo di prodotto. Quindi non è vero che un'agricoltura del genere è un ulteriore vincolo allo sviluppo delle aziende, assolutamente no, perché nel mercato, e questo anche è un grande problema, nel mercato ci sono prodotti alternativi che possono essere utilizzati,
che non sono così pericolosi,
sì certo, meno pericolosi esattamente, e soprattutto ci sono delle pratiche agricole che possono sostituirsi all'uso di prodotti agricoli, ma tutto questo implica che agricoltori che da sempre hanno lavorato in una data maniera e sono stati anche dipendenti delle case farmaceutiche, delle associazioni di categoria o dei semplici consorzi, no? Dove si vanno a comprare i prodotti, debbano mettersi in gioco e cominciare a pensare in modo diverso, studiare e fare fatica ovviamente per cambiare le proprie abitudini. Si vede molta meno resistenza ovviamente da parte delle aziende giovanili, che molte quando iniziano già hanno questa idea di biologico comunque, però diciamo che adesso pian pianino si sta cominciando a vedere come dire, un comparire di corsi sull'agricoltura biologica promossi da diversi soggetti, soprattutto le scuole agrarie, insomma, diciamo, però ancora non è entrato così nel modo normale di pensare che sia una scelta che può dare anche reddito a un'azienda. Si pensa che sia una scelta che le aziende fanno, ma che per forza all'interno della famiglia ci debba essere qualcun altro che porta a casa del reddito. Invece, per esempio, con le serate di Liberi dai Veleni, il grande orgoglio di queste aziende, soprattutto dei ragazzi più giovani, era quello di dire che loro vivevano dignitosamente. Poi questo si collega anche a un concetto di diverso stile di vita, la sobrietà, il fatto di non desiderare dei beni di consumo che ci sono stati diciamo presentati e propinati come essenziali, ma che alla fine non servono assolutamente a fare la felicità dell'essere umano. Ti porto l'esempio di Tommaso, giovanissimo, appena diplomato, viene comunque da una famiglia che a un certo punto della vita ha fatto questa scelta di cambiare e aprire questa azienda agricola. I genitori, insomma, un po' così per paura del futuro, hanno comunque provato a fargli fare anche altre esperienze lavorative, perché comunque un'azienda agricola non è facile da gestire, ma dopo un'esperienza in fabbrica lui ha assolutamente accettato con passione e con felicità la sfida dell'azienda, di continuare con l'azienda dei suoi genitori, e l'orgoglio, la passione e la competenza di questo ragazzo giovanissimo, secondo me, è quello che veramente la gente adesso ha bisogno di vedere per capire di che cosa stiamo parlando.
Certo, tra l'altro comunque io ricordo un reportage televisivo sulla zona del Prosecco, tutta la Trevigiana e tutte le problematiche che implica dal punto di vista delle preoccupazioni degli abitanti per l'agricoltura intensiva, la viticoltura intensiva, i pesticidi e così via. E in quel reportage della televisione pubblica ricordo che fu intervistato anche un agricoltore biologico, comunque di quella zona, che diceva: io ho la mia azienda da, non so se erano 30 o più anni, e non ho mai avuto problemi a sbarcare il lunario, l'azienda ha funzionato, è cresciuta, i problemi semmai me li danno quelli vicini che irrorano con i pesticidi e rischiano di contaminare anche i miei vigneti. E per il resto, facendo biologico, si può vivere benissimo, e anche nel Prosecco, quindi con quel tipo di coltivazione e di lavorazione. Per cui evidentemente c'è forse tra gli agricoltori un pregiudizio, che basterebbe forse anche parlare con colleghi che hanno avuto altre esperienze, potrebbe essere facilmente superato. Perciò ti chiedevo, da questo punto di vista, le associazioni di categoria diciamo legate all'agricoltura, per così dire, convenzionale o convenzionale o chimica, non so come voleva chiamare, e le aziende che non sono comunque biologiche o biodinamiche o in conversione, hanno in qualche modo aderito all'iniziativa, al regolamento, e quindi a questa idea di un modello di andare verso una fase di transizione e a un modello nuovo, oppure vi pare che siano fonti di resistenza e di difficoltà in questo processo?
Beh, l'esperienza che abbiamo avuto come movimento Terra Bellunese, proprio perché probabilmente eravamo all'inizio, è stata un po' di ostilità, diciamo, molto spaventati, preoccupati che questo regolamento costituisse un ulteriore vincolo alla già situazione congiunturale non semplice. Ma questo, secondo me, perché hanno in mente un modello che oramai è agli sgoccioli, ma come anche nell'ambito industriale o artigianale, per cui diciamo la situazione congiunturale è difficile in tutti i settori, e secondo me è proprio in questo momento che tu devi puntare sulla qualità, e questo forse non è stato colto come elemento distintivo e anche come salvagente, diciamo, in una situazione del genere. Poi c'è da dire anche questo: nel 2014, come sempre accade, come è successo per esempio qua nella provincia per il movimento per l'acqua e per le centraline, nel 2014, quando abbiamo iniziato il nostro percorso, Sia come Terra Bellunese che come Liberi dai Veleni, l'argomento non era toccato, non se ne parlava, qualcuno aveva colto qualche mutamento nel territorio che stava accadendo, però di fatto rispetto ad oggi, quindi stiamo parlando di 3-4 anni di distanza, adesso oramai tutti sono orientati in questa ottica, in questa visione del biologico, il biodistretto, eccetera, almeno in provincia. Le associazioni di categoria si stanno astenendo, non si esprimono in merito a questo, non si esprimono nemmeno nel tema del modello agricolo, quindi intensivo oppure piccolo. C'è da dire che ho visto stanno partecipando ad alcuni appuntamenti interessanti anche con le scuole insieme all'ULS sul ruolo dell'alimentazione per la salute dei bambini, delle famiglie, via dicendo, quindi diciamo che è un inizio. Noi ovviamente confidiamo che sia come sempre un fatto di cambiamento culturale, pian pianino nella testa delle persone di qualunque categoria facciano parte, qualunque soggetto esse rappresentino, pian pianino riusciranno ad entrare nell'ottica e a forse per qualcuno semplicemente farsene una ragione che il mondo oramai sta virando da quella parte. Quindi noi alla fine diciamo la differenza che abbiamo trovato con il passato, con l'inizio diciamo della nostra avventura, è stato un po' che adesso prima ci ostacolavano apertamente, adesso non si fanno più sentire, quindi è già un buon risultato per noi. Sì, certo.
Senti, per finire l'ultima cosa che ti chiedo, quindi in questo marzo 2018 con le spalle molto lavoro e anche evidentemente dei risultati molto significativi che appunto per vari aspetti possono addirittura essere una specie di apripista per altri territori. Allora, con questa nuova stagione agricola in tutti questi comuni che hanno aderito ci sono già anche presenze di coltivazioni dove è richiesto un cambiamento, immagino, cioè dove con i nuovi regolamenti non si potranno più usare delle sostanze, lì credi che sarà così immediata la cosa o ci sarà una tolleranza per una fase di transizione, i controlli come saranno e come si stanno organizzando gli enti preposti, sono i comuni, c'è anche l'autorità sanitaria che è che poi va a controllare e anche al limite anche a aiutare, educare gli operatori, i contadini che poi tra l'altro sono anche i primi, non, qualcuno se lo dimentica, ma in realtà sono i primi esposti tra l'altro a alcune forme di contaminazione.
Beh, questo è il tema dell'attuazione dei regolamenti. Molti comuni si stanno adesso ponendo questo problema e fortunatamente lo stanno facendo anche in rete, per cui penso che l'unione farà la forza e in questo senso anche in un contesto di comuni che hanno sempre difficoltà dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche e umane per gestire l'ordinario, comunque va anche va fatto un plauso a questi comuni che hanno scelto, nonostante le difficoltà, comunque di dare un segno politico ai propri cittadini. Ci sono alcune amministrazioni che hanno deciso di proprio inserire all'interno del regolamento e della delibera di approvazione del regolamento una fase transitoria di passaggio tra il vecchio regime e il nuovo, in modo di avere il tempo da un lato di organizzare se stesse, perché anche le amministrazioni per quanto riguarda la gestione del verde pubblico devono rispettare lo stesso regolamento che hanno approvato, e dall'altro cercare di fare più informazione possibile. Si stanno attivando, hanno chiesto e anche accettano le sollecitazioni dal mondo associazionistico, per cui però non è facile perché comunque è un grande cambiamento questo. In questo senso le associazioni di categoria potrebbero essere un soggetto fondamentale per aiutare nel passaggio da un sistema all'altro. Va fra l'altro detto che le tematiche sono tantissime, perché bisognerebbe interloquire anche per esempio con i consorzi, che sono i diretti interlocutori sia con gli agricoltori che con gli hobbisti, perché questo regolamento riguarda anche gli hobbisti, anche questo è un altro discorso, quindi anche lì servirebbe un gran numero di serate con i cittadini per spiegare le differenze, per dare l'alternativa, per dire da oggi in poi cosa succede, eccetera. Non risolveremo tutto in questa prima stagione, però secondo me l'importante è che si inizi.
Siamo nella sua strada, diciamo ormai.
Sì, assolutamente. Da un lato il fatto che questo argomento, questa tematica sia un po' di più e un po', con un po' di più consapevolezza nella testa di tutti aiuterà anche questo, però ripeto, è un passaggio che al di là dei regolamenti dovrà essere. Il regolamento è solo uno strumento, no? Per avviare, è un piccolo aiuto. Sicuramente ci sarà questa fase transitoria in cui il controllo deve essere visto da un lato, sì, come cioè l'ente controllore deve essere visto senz'altro come una sicurezza per il cittadino, ma deve essere visto anche come un supporto per gli operatori del settore. In questo senso diciamo si stanno studiando, so che gli amministratori insomma si stanno attivando per valutare diversi tipi di azioni proprio in base al tipo di soggetto con cui si devono interfacciare. Ovviamente ULS e ARPAV, che dovrebbero essere gli enti, i soggetti principali coinvolti nei controlli, nell'esame esatto del territorio, questi dovrebbero diventare anche diciamo un soggetto di riferimento dal punto di vista della formazione. Secondo noi ci sono comunque anche molti tecnici specializzati, soprattutto gli agronomi che gestiscono le aziende agricole biologiche, che possono dare e offrire un grande apporto di competenza. Quindi se come sembra verosimile, i vigili urbani, la polizia municipale sembra essere investita da questo ruolo di controllo, sicuramente non potranno essere mandati allo sbaraglio, dovranno seguire dei giusti percorsi di formazione e dovranno essere supportati soprattutto da persone che hanno un bagaglio di competenze e di studi in grado di diciamo non trasformare questo nel solito regolamento in cui tu vai, guardi l'etichetta e dici ah vabbè può essere che tu abbia spruzzato questo, ma di fare dei controlli molto seri a campione.
Benissimo, allora grazie a Giada Pislor. Riparleremo poi magari dell'evoluzione verso l'estate, vediamo un po' qual è stato l'esordio di questa stagione. Allora grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa questo è l'appuntamento del martedì con Voci dalle Dolomiti. Poco fa l'intervista con Giada Pislor della campagna Liberi dai Veleni per fare il punto sulla applicazione dei regolamenti di polizia rurale adottati da vari comuni bellunesi per mettere al bando i pesticidi pericolosi. Ascoltiamo ora ancora Giada Pislor, questa volta non ai microfoni di Radio Cooperativa, bensì registrata durante una serata organizzata a Pergine Valsugana dal Movimento Agricoltura Trentino, dove l'attivista bellunese ha portato appunto l'esperienza che si sta vivendo nelle nostre terre sulla scia della campagna Liberi dai Veleni.
Voglio iniziare in un modo non scontato però con i ringraziamenti che fanno parte del mio intervento, perché vanno a toccare quello che è il succo di quella che è la mia testimonianza questa sera, diciamo. E quindi voglio ovviamente ringraziare senz'altro prima gli organizzatori, perché lasciano a casa i figli da soli per trovarsi a riunione, per venire a organizzare, a presentare le serate, a prendersi cura dei relatori, dei testimoni che chiamano, e perché tolgono le ore al sonno, allo svago e E questo è il senso del volontariato e dell'etica nella bellezza, secondo me. E voglio ringraziare ovviamente anche Don Scalmana e tutti i relatori che partecipano alle serate con curriculum ed esperienze e vite di tutto rispetto, perché riempiono noi attivisti di stimoli, indirizzano i nostri dubbi, le nostre paure e anche quella che può essere la nostra visione. E quindi il ringraziamento veramente non è scontato, perché sono gli elementi e gli anelli della catena che diciamo, di fronte a testimonianze come quella che ha portato Don Scalmana questa sera, possono fare la differenza. E io invece, come curriculum, mi presento un po' così: sono Giada Di Belluno. Sono tecnico architetto presso l'amministrazione provinciale e seguo opere pubbliche. E prima seguivo urbanistica. E ho un figlio, uno in arrivo. E canto da quando avevo 8 anni, insomma, ma io con l'agricoltura cosa c'entro? Niente, assolutamente niente. E come me, anche tutti i compagni che hanno seguito dal 2014 in poi la strada insieme a me, sono tutte persone che hanno le vite più diverse e disparate, e però diciamo sono un po' tutti legati da questo essere nessuno in fondo, e di rappresentare quindi tutti noi e ciascuno di voi, cioè io sono tanto quanto voi, e questa è diciamo la caratteristica che più tengo a portare avanti nelle serate che organizziamo noi, negli eventi che organizziamo noi e quando partecipiamo agli eventi organizzati da altri gruppi. E questo per ricordare, e diciamo, questo per dire cosa, che qualche piccolo risultato noi lo abbiamo ottenuto e pian pianino lo stiamo ottenendo, e chiunque altro può ottenerlo e può farlo. E io diciamo anche al termine di interventi di relatori, appunto come Don Scalmana, quello che dico sempre è di non farsi mai né atterrire né spaventare da quello che viene raccontato, ma tutt'altro, di trovare proprio in questo la forza, e nel fatto che alla fine ciascuno di noi nel proprio piccolo e nel quotidiano, cioè da domani mattina, ciascuno di noi può assolutamente fare qualcosa per cambiare il verso delle cose. E quindi ci sono alcuni messaggi che noi diciamo trasmettiamo con grande intensità, e uno di questi è al di là di tutte le attività che magari fanno i gruppi, e quindi diciamo gruppi di cittadini, di associazioni eccetera, che si uniscono per organizzare eventi di questa portata oppure di altro tipo, che poi magari di cui accennerò dopo, da domani voi già potete fare la spesa in un modo diverso, e ogni volta che acquistate voi fate un gesto politico più grande che andare a votare, perché decidete di sostenere un sistema oppure un altro sistema, e quindi avete nelle vostre mani di cittadini un grandissimo potere, e lo potete fare anche singolarmente, e soprattutto dopo che avrete iniziato a farlo dovrete diventare contagiosi e invitare i vostri parenti, i vostri amici, i vicini di casa, la gente che incontrate per strada, a fare come voi, cogliere ogni occasione per farvi veramente portatori virus di questo modo diverso di avvicinarsi a uno stile di vita, ecco, differente, che può cambiare. E no, non cambieremo domani il mondo non sarà diverso da oggi, però potremo insegnare ai nostri figli qual è la strada e rendere reversibile il percorso che abbiamo iniziato. Quindi diciamo, io ho accettato veramente con grande piacere l'invito di Anna e degli amici di Agricoltura Trentina, proprio perché credo in questo, io voglio farmi portatrice contagiosa di questa energia che abbiamo dentro. E, ecco, per parlare un po' di noi e di che cosa abbiamo deciso di fare nel nostro territorio, faccio una piccola, brevissima premessa. Cosa ci ha spinto a renderci parte attiva, diciamo, nel nostro territorio? Una scelta politica. Una scelta politica del governatore del Veneto, io vengo da Belluno, Belluno è nel Veneto, di estendere alcuni anni fa la DOC del Prosecco fin nel nostro territorio, quindi in provincia di Belluno si può coltivare e produrre Prosecco DOC. Ovviamente il Prosecco non è, come si può dire, un prodotto, usiamo le parole che si usano oggi, tipico del bellunese, e forse non lo è neanche di quella che oggi millanta la propria proprietà, insomma, su questa produzione. E questo gesto, questa delibera del presidente del Veneto di estendere la DOC ha portato dei cambiamenti notevoli su una terra che era, insomma, lì un po' dimenticata, un po' riserva indiana del Veneto, per fortuna, dico io, perché tantissimo della nostra biodiversità si è conservato, e qualcuno, diciamo, ha alzato le antenne e si è accorto di questo cambiamento. E quindi, diciamo, l'inizio è stato soprattutto nel 2014, quando nella Valle del Piave, soprattutto nel versante a sud verso la Trevigiana, verso le prealpi trevigiane, hanno cominciato a spuntare alcuni vigneti di tipologia intensiva e quindi della monocoltura del vigneto. Abbiamo una quarantina di ettari per su un paio di comuni, quindi in totale un'ottantina. E questo, che a voi del Trentino farà ridere, perché ovviamente rispetto alle vostre metrature niente, però per noi è stato, dal punto di vista prima di tutto paesaggistico, perché il primo effetto che si vede è quello, cioè quello visivo, noi prima di tutto vediamo, poi abbiamo gli altri sensi. Dal punto di vista paesaggistico questo è stato, tra virgolette, uno shock, perché da noi roba del genere non si era mai vista. E soprattutto con la vite, poi, che noi, per noi non è, insomma, una coltivazione tradizionale. Perciò ci sono, diciamo che nel 2014 c'è stato un movimento di persone che ci conoscevano, soprattutto architetti, insegnanti, eccetera, gente che aveva un po' dimestichezza col paesaggio e ha sentito la necessità di allargare i dubbi e la perplessità e lo sconcerto nel vedere un territorio che cambiava anche con tanta irruenza, diciamo, con tanta violenza, perché poi noi, cioè, abbiamo questa situazione nella Val Belluna, collinare, molto dolce, bellissima, col Piave che attraversa, per cui le zone industriali ancora tanto non si vedono e comunque sono piccolissime, per cui veramente conserviamo un territorio molto bello e molto gradevole. E qui si tratta di sbancamenti che hanno trasformato belle colline in distese di vite, cosa che non si era mai vista, insomma. A quel punto abbiamo cercato di autoconvocarci, ci siamo trovati tutti insieme, abbiamo cercato di fare delle serate di approfondimento per capire cosa stava succedendo, ma abbiamo chiamato anche diciamo esperti, non solo agronomi, forestali, agricoltori, eccetera, ma anche sociologi e antropologi e via dicendo, che studiavano un po' il fenomeno della, beh, noi abbiamo un problema dello spopolamento in montagna, della tipologia di comunità che vivono, quello che succede, un po' come, diciamo, andamento socio-economico, ecco. E quindi abbiamo provato ad osservare questo fenomeno un po' da tante sfaccettature, ecco. E tutto questo è diventato comunque un movimento molto libero, voglio dire, c'erano agricoltori, professori, architetti, avvocati, qualche amministratore, liberi cittadini, associazioni, cooperative, cioè un po' di tutto, tutti quelli che avevano colto questo segnale sul territorio si sono aggregati, e alla fine, dopo varie serate di auto insegnamento, diciamo, ci siamo divisi in tre gruppi e uno di questi è riuscito a sopravvivere, ecco. Tre gruppi di attività, uno sulla comunicazione, uno sulla progettualità e quindi di proporre progetti concreti trovando partner sul territorio, e uno sui regolamenti di polizia rurale, più specificamente regolamenti stralcio per l'uso dei fitofarmaci, che chiamerò per l'ultima volta fitofarmaci, poi, siccome sono politicamente scorretta, io continuerò a chiamare pesticidi. Ecco, il gruppo del regolamento era formato da architetti, avvocati, un agronomo, un agricoltore e un esperto in processi produttivi, diciamo. E è stata creata questa, non mi dilungherò sui contenuti perché servirebbe una serata solo su quello, però diciamo che è stata ideata questa proposta di regolamento di polizia rurale, diciamo, per l'uso di fitofarmaci, ed è stata inviata a tutte le amministrazioni della provincia di Belluno, invitando le amministrazioni a prendere in considerazione la problematica che si stava creando sul territorio e a dotarsi di uno strumento per tutelarsi, per disincentivare l'arrivo di aziende che avevano questo tipo di visione del modello agricolo di sviluppo, diciamo. Nessuna amministrazione ha risposto, non ci hanno proprio preso in considerazione. Poi succede che all'inizio, metà del 2015, veniamo contattati invece da un altro gruppo. Quello di cui ho parlato si chiama Terra Bellunese, è stato un po' il fulcro di tutto questo dibattito. L'inizio, ecco, la scintilla del dibattito nel Bellunese era appunto Terra Bellunese, che poi è stata contattata questo gruppo da Casa dei Beni Comuni, che è invece un gruppo di giovani attivisti, diciamo giovani cittadini, che hanno recuperato, stanno ancora recuperando, uno spazio di una ex caserma, d'accordo con l'amministrazione comunale di Belluno, che sta diventando uno spazio sociale, uno spazio di socialità per la comunità, per affrontare, per incontrarci e discutere di temi come questi. E infatti la loro riflessione che ci hanno posto, diciamo, per vedere se si riusciva a trovare un connubio, era proprio sul tema dei beni comuni, sul tema dell'impegno civico, diciamo, società impegno civico, e sull'ambiente. Ecco che con questo gruppo, dopo un po' di incontri, ha cominciato a prendere vita quella che è la realtà di Liberi dai Veleni, che io questa sera rappresento. E sono questi due gruppi, questi due nuclei, diciamo, originari, sono un po' le due anime e i due comportamenti che stanno all'interno di Liberi dai Veleni, che è partito da questi due gruppi, ma che alla fine ha condensato una rete di soggetti su tutto il territorio provinciale, ed era proprio quella la volontà, cioè cercare di contattare tutte le realtà che in qualche maniera si erano rese conto di questo cambiamento e comunque per propria vocazione, anche se non identiche l'una alle altre, però avevano il rapporto con il territorio, ma ci sono gruppi veramente molto eterogenei. Si occupano del turismo, di cultura, di ambiente, di sport, attivismo, montagna, cioè il più variegato possibile. E questa è proprio la forza di Liberi dai Veleni, che nasce come campagna, cioè non è un gruppo formale, non è un'associazione, è, come si può dire, una condivisione di intenti, una condivisione di una visione, e ha messo insieme realtà veramente molto diverse. Quali sono le due anime che hanno portato alle attività poi successive e soprattutto ai risultati? C'è un bellissimo libro di un giovane professore di scienze politiche di Padova, che è Paolo Graziano, che ha descritto questo a livello globale, diciamo, cioè quello che succede in piccolo, nel Bellunese, in tante altre realtà, in realtà è successo anche a livello dagli anni 80 in poi, diciamo, con il movimento dei movimenti, la grande lotta globale contro la guerra in Iraq e via dicendo, c'era un'anima che distruggeva, che demoliva, che metteva in discussione, che prendeva i politici per la giacchetta e i grandi, diciamo, decisori economici per la giacchetta, e poi c'è la parte che costruisce, e cioè a fronte di un mettere in discussione il modello attuale, c'è qualcuno che propone un'alternativa plausibile. E questo nel nostro territorio, che comunque però va detto e va ribadito, perché come ha precisato Don Scalmana, lui viene da un territorio, io vengo da un altro, noi non abbiamo un problema grave come quello che c'è in Trentino oppure nella zona di Valdobbiadene e Conegliano. Noi per fortuna interveniamo in un momento in cui c'è ancora qualcosa da salvare, voglio dire. La nostra forza è stata quella, per questo noi pian pianino abbiamo cominciato ad ottenere dei risultati partiti dal 2014 che oggi forse non ci saremmo immaginati, e questo è successo anche in altri ambiti, perché diciamo il fatto di demolire, di mettere in discussione continuamente con azioni di veramente vario genere il modello consolidato ha portato all'inizio, e lo si vede proprio se si fa un excursus degli articoli di giornale dal 2014 a oggi, come si è ribaltato il dibattito sull'agricoltura. All'inizio era una posizione, all'inizio noi eravamo quelli del no, all'inizio noi siamo sempre quelli che distruggono, quelli che vedono solo il male in una realtà, invece poi pian pianino proponendo e organizzando eventi di vario genere siamo riusciti in qualche maniera a influenzare proprio il dibattito. E così, e lo stesso è successo con l'acqua: noi abbiamo il problema dello sfruttamento idroelettrico dell'acqua dei nostri torrenti con il mini e micro idroelettrico che sta distruggendo, diciamo, il deflusso minimo vitale dei nostri torrenti. E lo stesso è successo appunto anche col tema dell'acqua: all'inizio eravamo dei pazzi e adesso sono tutti che ci danno ragione. E allora è un grande lavoro di pazienza e di volontà, di non bisogna demordere, ma soprattutto di riuscire a creare il connubio tra queste due anime. Cioè, nel momento in cui tu metti in discussione, devi anche far vedere che diversamente si può fare. Ed è un po' il tema che noi affrontiamo oggi col biologico, nonostante alcune bordate al biologico, comunque noi dobbiamo continuare a tenere duro, perché pian pianino la gente capirà che non è solo un imbroglio. Cioè, la bordata di report sul biologico è stata brutta, perché avrebbe almeno dovuto far vedere che la realtà non è tutta così, che i truffatori non sono, cioè il biologico non è il truffatore, ma che i truffatori esistono anche nel biologico. Questo doveva essere detto. Purtroppo la gente, sì, hanno fatto un pessimo servizio, diciamo, al biologico, sebbene comunque sia giusto mettere in evidenza anche le ombre di questa realtà. E non bisogna comunque demordere, quindi dobbiamo andare avanti. E vi faccio solo un po' di esempi di attività che abbiamo portato avanti riguardo proprio questa battaglia, che rappresentano un po' proprio il modo diverso anche di vivere la protesta e la ricerca del cambiamento da parte dei vari gruppi che ne fanno parte, perché qualcuno è molto bravo, per esempio, a organizzare serate, come io faccio i complimenti questa sera, Agricoltura, avete iniziato una rassegna veramente di alta qualità, avete chiamato veramente degli esperti qualificati che vi daranno degli stimoli eccezionali, soprattutto alla popolazione. E quindi noi, diciamo, abbiamo fatto tutte queste serate di divulgazione, prima con molti medici dell'ISDE, soprattutto pediatri, ISDE, citati anche prima da Don Scalmana e anche da Marco, che hanno fatto un servizio importantissimo, perché comunque sono tutti medici che, quando esprimono un parere scientifico, ci mettono la propria faccia. ISDE in questo non li tutela, ogni dichiarazione che viene fatta loro la fanno personalmente. Per cui, diciamo, il merito che va a queste persone è straordinario, noi lo diciamo all'inizio di ogni serata. E poi abbiamo fatto anche manifestazioni più creative, tipo Guerrilla Gardens, poi in mezzo alle rotatorie, insomma, nelle strade. Abbiamo toccato tanto l'anno scorso, siccome poi abbiamo organizzato avete partecipato anche voi del Trentino, la grande marcia contro i pesticidi, stop pesticidi, tra Cison di Valmarino e Follina. Abbiamo organizzato tutta una serie di eventi in preparazione per stimolare un po' la popolazione a partecipare, tutti incentrati sulle api. Voi prima avete toccato un tema importante, il patto con gli apicoltori del territorio è fondamentale per stimolare anche la popolazione e gli amministratori a capire. Comunque, le attività più importanti che abbiamo fatto, e devo dire che hanno portato più risultati in assoluto, sono state una raccolta firme molto importante, col quale è nata proprio la campagna Liberi dai Veleni. Liberi dai Veleni è una campagna, quindi un insieme di azioni fatte da persone e gruppi che si uniscono con le stesse finalità, ma che poi continuano anche con tutte le loro attività associazionistiche specifiche del singolo gruppo, diciamo. E la raccolta firme ha portato in pochi mesi a 6.000 firme, 1.000 solo a Belluno, cioè l'assessore dell'ambiente a Belluno poteva essere eletto da quei 1.000 che hanno firmato la petizione, di cui ho anche portato qui, giusto per farvi un'idea di che cosa chiedevamo, insomma. Che vengano approvati i regolamenti di polizia rurale che limitino l'utilizzo dei pesticidi e vietino quelli cancerogeni e nocivi per la salute, che siano sviluppate politiche che favoriscano un'agricoltura sana e sostenibile nel rispetto della biodiversità e delle tipicità bellunesi, che vengano rivisti gli strumenti di controllo e salvaguardia sull'utilizzo del territorio per evitare pesanti sbancamenti, deturpazioni del paesaggio e possibili discariche abusive, che vengano ridotti gli incentivi economici per le produzioni intensive e no food in favore di modelli di coltivazione sostenibili per prodotti tipici e primari. Questa è la lotta al prosecco, il vino. ah, piace a tutti, però non è che la gente vive di vino, non è che ci spammiamo col vino. Eppure la maggior parte dei fondi del PSR vanno a questo tipo di attività da noi, in Veneto intendo. Che venga revocata la denominazione di origine controllata del Prosecco dalla provincia di Belluno in quanto puro strumento speculativo di aumento delle quote a beneficio esclusivo dei produttori trevigiani, e che vengano attivate nelle scuole percorsi formativi su questi temi e che siano istituite diete con prodotti biologici e locali per le mense scolastiche. Queste erano un po' le cose che chiedevamo e le abbiamo chieste organizzando tante serate, consegnando ufficialmente al sindaco di Belluno, che si è fatto garante in quanto presidente della conferenza dei sindaci dell'ULS 1, che poi è stata unificata per tutta la provincia, ULS 1 e ULS 2, si è fatto garante verso gli altri sindaci di promuovere questi regolamenti e il regolamento stesso. Dopo che abbiamo iniziato questa collaborazione molto politica, noi lo diciamo, di grande impegno civico con Liberi dai Veleni, il regolamento, la bozza di regolamento proposto da Terra Bellunese è stato approvato da 15 comuni, e soprattutto quelli di cui ce n'era bisogno. Il primo è stato il comune capoluogo di della provincia di Belluno, il secondo è stato Feltre, che aveva addirittura iniziato prima con un percorso partecipativo durato un anno con i cittadini, gli agricoltori, eccetera, e poi a seguire tutta una serie di altri comuni, per cui la Val Belluna in questo momento, che era quella veramente più in pericolo dal punto di vista della DOC e dell'invasione del Prosecco, in qualche maniera si sta, diciamo, autodeterminando, a parte, diciamo, la zona che oramai era già stata insediata, in cui ci sono delle amministrazioni con le quali stiamo ancora lottando molto, che è, per chi conosce la zona, la sinistra Piave, in sostanza tra Limane e Lentiai, e lì la lotta è ancora dura, però i risultati sono stati innegabili. Cioè, a fronte di un gruppo che inizialmente proponeva solo un'altra visione, e quindi i gruppi del sì vogliamo questo, i risultati ci sono stati perché c'era chi faceva vera lotta politica e tirava per la giacchetta gli amministratori e li chiamava in piazza e gli rompeva le scatole sui giornali. Solo con il connubio di queste due anime noi siamo riusciti a ottenere dei risultati. Io non so, diciamo, il concetto fondamentale, ecco, è quello che poteva essere il nostro contributo, l'ho concluso. Voglio solo concludere con un piccolo aneddoto che riguarda la marcia Stop Pesticidi che è avvenuta l'anno scorso tra Cisone e Follina, che è stato un grandissimo evento, 3.000 persone hanno partecipato, era fine maggio, e com'è partita questa storia? Perché poi siamo andati in onda sulla RAI, insomma i risultati sono stati eccezionali, Zaia addirittura pubblicamente detto, il governatore del Veneto, ma sì, hanno ragione, basta con questo convenzionale, bisogna andarci dentro col biologico, che insomma dai, è già qualcosa, almeno a parole. E tutto è partito da una mail di un'amica in febbraio dell'anno scorso, che diceva: ma l'avete visto, alla fine hanno accettato la candidatura del paesaggio del Prosecco a patrimonio UNESCO, cioè patrimonio dell'umanità, un paesaggio che dietro di sé nasconde morte e distruzione, cioè l'aumento del cancro infantile nelle ULS 8 e 7 del Trevigiano è nascosto, nessuno lo racconta e tutti dicono di no. Ma noi abbiamo pediatri che sanno leggere gli studi, che li sanno anche spiegare, che sono venuti alle nostre serate e ci hanno detto che l'aumento del cancro è un dato di fatto in questi luoghi e queste persone hanno il coraggio di candidare a patrimonio dell'umanità il paesaggio del Prosecco. E no, io ho detto non ci sto. Allora ho mandato un'email e ho detto: ragazzi, qui bisogna fare una marcia con quelli del Trevigiano, noi dobbiamo tirarli fuori di casa e fare un evento, e la proposta iniziale era un po' questa, quella: troviamoci, no, loro salgono dal versante sud, noi saliamo dal versante nord e ci troviamo sulle creste delle prealpi bellunesi e trevigiane, e lì facciamo una grande manifestazione contro i pesticidi, contro questa aberrazione del patrimonio UNESCO, noi che poi Belluno, insomma, condividiamo con Trento, Bolzano e le altre due province del Pordenonese un vero e autentico patrimonio, che è quello delle Dolomiti, che non uccide nessuno, ma che è un vero patrimonio. È un insulto una realtà del genere. Bene, in tre siamo partiti a caccia di comitati trevigiani contro i pesticidi, e alla fine, tra grandi difficoltà, perché mettere insieme gruppi diversi di territori diversi è un macello, e perché comunque le dinamiche umane e sociali anche all'interno dei gruppi attivisti sono sempre quelle, per cui c'è quello che vuole primeggiare, c'è quello che vuole comandare, c'è quello che vuole il voto invece che il consenso, e allora vota per decidere il tracciato, eccetera. Però alla fine cosa volevo dire? Che alla fine io mi sono sentita come un sassolino in cima a una montagna. Mi sono lanciata a capofitto con altri due miei e insieme abbiamo creato questa valanga di 3.000 persone, pian pianino, un sassolino alla volta, ce li siamo tirati dietro, e questa valanga di 3.000 persone si è trovata e ha detto: no, basta pesticidi, noi non ne vogliamo più neanche uno, tornate sui vostri passi.
Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Voci dalle Dolomiti di questo martedì 5 giugno 2018 si chiude qui. Abbiamo ascoltato la voce di Giada Pislor della campagna Liberi dai Veleni e in precedenza Andrea Tomasi, giornalista e filmmaker, che ha parlato del suo documentario Pesticidi, siamo alla frutta, che sarà proiettato dopodomani, giovedì 7 giugno alle 20.30 nella Sala San Felice di Trichiana, nell'ambito appunto della campagna Liberi dai Veleni. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e appuntamento, se lo vorrete, a martedì prossimo.
Step to us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.